partito tutto da Ernesto De Martino. Io ho studiato De Martino, i suoi libri, insomma, principali, e quasi casualmente ho scoperto che aveva, insomma, ispirato una serie di documentaristi che negli ultimi 10 anni della sua vita, quindi stiamo parlando a metà degli anni 50 fino a metà anni 60, realizzarono una serie di documentari che avevano proprio come tema le ricerche di Ernesto De Martino al sud. Quindi è stata quasi una scoperta casuale, però non è casuale che io li abbia scoperti, diciamo, successivamente a De Martino, perché questi documentari sono stati praticamente invisibili per qualche decennio, solo negli ultimi anni un po' è ripreso, sono ripresi a circolare, si è ricominciato a parlarne. Per esempio, ci sono tra i vari registi, c'è Luigi Di Gianni, che forse è più demartiniano come tematiche che lui ha scelto. Per esempio, un paio di anni fa gli è stata dedicata una retrospettiva al Festival di Berlino, ed è uno, insomma, che gira un po' presentando i suoi documentari. Un'altra è Cecilia Mangini, che, avendo esordito con Pierpaolo Pasolini, ha avuto la fortuna di legarsi un po' a Pasolini e quindi non è caduta completamente nell'oblio. Però generalmente la sorte che è toccata a questi documentaristi è stata quella, appunto, di sostanzialmente negli anni in cui giravano i documentari quasi nessuno li vedeva, perché i documentari, per tutta una serie di problemi di distribuzione, per il modo in cui venivano fatti, eccetera, non avevano quasi pubblico. E successivamente sono definitivamente scomparsi, perché non,
Ecco, ma
figurati.
tu li hai conosciuti questi registi, no? Ci racconti uno o più dei tuoi incontri con loro?
Sì, io quando ho fatto ricerche per il libro ho incontrato Cecilia Mangini, Luigi Di Gianni e Giuseppe Ferrara. E sono andato a trovarli, è bastato fargli una tele cercare il numero sull'elenco telefonico, fargli una telefonata e andarli a trovare. È stato un incontro di quelli che ti cambiano un po' la vita, nel senso che mi sono trovato di fronte a persone di sull'ottantina, come età, sull'ottantina, però con una voglia di raccontare, una voglia di dire che ancora era fortissima. Io questa sensazione l'avevo avuta già vedendo i film. Quando guardi i film hai proprio la sensazione che c'è dietro una passione civile che li ha animati, questa voglia di raccontare, in questo caso, il Sud e certi aspetti della vita culturale del Sud Italia. Si vede tutta in cui stiamo parlando di documentari di 40 anni fa. Dopo 40 anni, e nonostante tutto, aggiungerei, questa voglia di raccontare è fortissima. Ferrara, che è praticamente una miniera di informazioni, di documenti sulla mafia, i rapporti tra mafia e politica, che poi è stato il filone dei suoi lungometraggi successivi. Luigi Di Gianni ti accoglie a casa, ti sta lì a parlare, ti racconta di De Martini, di questa vita avventurosa spesa a raccontare l'Italia, in giro per l'Italia.
Tu nel libro racconti proprio come è nato il documentario etnografico in Italia, quello di stampo demartiniano, no? Proprio da questa che chiamavi passione civile che accomunava De Martino e questi registi. Ci puoi raccontare un po' di come nacque quell'incontro?
Sì, l'incontro, diciamo, nasce già in un clima culturale, stiamo parlando della prima metà degli anni 50, quindi ancora l'onda lunga del neorealismo si sentiva, quindi c'era un clima culturale, c'era una grandissima voglia di scoprire l'Italia. Il rapporto tra Ernesto De Martino e i documentaristi nasce attraverso la lettura dei libri, a quelli appena pubblicati oppure ancora in bozze. Nasce quasi casualmente. Cecilia Mangini mi diceva che lei aveva avuto la fortuna di leggere le bozze di Morte e pianto rituale, aveva chiamato De Martino a casa al telefono, e da lì era nato un rapporto che poi ha fatto sì che Cecilia andasse in Salento a filmare Stendhalì, che è una ricostruzione di una lamentazione funebre. Stessa cosa per Di Gianni. Diciamo che in generale vivevano lo stesso clima, nello stesso humus culturale, quindi questo interesse era, questa passione era comune. Quindi diciamo che il rapporto tra Ernesto De Martino e i documentaristi è soprattutto legato alle tematiche di De Martino. Un vero e proprio rapporto cinematografico non c'è, perché perché De Martino non ha sostanzialmente scritto quasi niente sul cinema. Durante le riprese si è sempre limitato o a fare da consulente scientifico, quindi indicando i luoghi, indicando i protagonisti possibili, oppure faceva il consulente in fase di montaggio. Per alcuni dei documentari ha scritto il testo che accompagnava le immagini. Quindi, diciamo, dal punto di vista cinematografico il rapporto è quasi un rapporto mancato. Non c'è stato un intervento di De Martino.
Nel libro racconti anche in generale, rispetto all'antropologia visuale, no? Una dialettica che si pone sempre quando si fa un lavoro di documentario, che è quella fra scientificità della ricerca che sta dietro al documentario e invece l'aspetto estetico, artistico. Era una cosa che, insomma, di fondamentale importanza anche nel rapporto tra i registi e De Martino, in qualche modo, no?
Infatti c'è una premessa fondamentale: questi documentaristi andavano sul campo come registi, cioè loro rivendicano costantemente, sia nei documentari ma anche nelle interviste, nelle loro dichiarazioni, loro rivendicano questo ruolo di registi, non di ricercatori né di antropologi. Quindi questo ha una conseguenza immediata, cioè il cinema viene utilizzato con una certa consapevolezza. Lo strumento scelto per raccontare è usato da persone che lo conoscevano, che l'avevano scelto. Non è uno strumento possibile: anziché scrivere hanno filmato. Quindi diciamo che questa è stata un po' anche la condanna, diciamo, perché il mondo accademico ufficiale della ricerca ha sempre relegato questi documentari in Italia al ruolo appunto di spettacoli, chiaramente togliendoli valore. Diciamo con il libro, ma in generale negli ultimi anni, questa tesi si è un po' rovesciata. Quello che poteva essere un difetto è diventato un pregio. Penso a Stendhalì. L'utilizzo del montaggio in un documentario che ricostruisce una lamentazione funebre è chiaro che toglie scientificità alle riprese, all'avvenimento, ma al tempo stesso è uno strumento utilissimo, per esempio, per raccontare il ritmo che questo rituale ha. E quindi il montaggio, se usato in maniera consapevole, è chiaro che potenzia il messaggio che stai dando. In generale la terza parte del libro analizza un po' i rapporti tra oggettività, scientificità e invece il cinema, che sembra essere il regno invece della soggettività. In parte mi sono concentrato sulla figura di Jean Roche, che è grandissimo cineasta francese, che secondo me non solo secondo me è riuscito a sintetizzare queste due competenze. Cioè lui è arrivato a definire la figura dell'etnocineasta, cioè un soggetto che avesse sia le competenze per poter leggere il fenomeno, l'avvenimento, il rituale che stava raccontando, però al tempo stesso sapeva come raccontarlo, quindi grande consapevolezza dello strumento scelto. L'unione di queste due competenze, saper vedere e saper raccontare, crea la figura dell'etnocineasta, colui che ha entrambe le competenze. Questo forse un po' è mancato in Italia, e in particolare in questo, quando prima dicevo che si può parlare un po' di un rapporto mancato fra De Martino e i registi demartiniani, sta in questo: non si è avuto il tempo, anche per la prematura scomparsa di De Martino, di creare, di arrivare a sintetizzare le due competenze in un'unica figura, come invece Jean Roche è riuscito a fare, e forse anche prima Robert Flaherty, altro pioniere del documentario.
Ecco, ti chiedo un'ultima cosa. Sì. Parlavi prima di politica culturale che in qualche modo ha relegato all'oblio questi documentari. Oggi com'è, se dal punto di vista tuo, che lavori in questo campo, la politica culturale?
Purtroppo il panorama non è dei migliori attualmente per il documentario. Scontiamo decenni di praticamente assenze di politiche di tutela del documentario. Pensa che per anni e anni il documentario rientrava nella categoria cortometraggio. Stessi documentari demartiniani sono tutti da 10 minuti, che era la formula standard. Tu immagina che discorso scientificamente appropriato puoi fare se devi rispettare una durata di 10 minuti a prescindere dal soggetto che hai scelto. Quindi diciamo che attualmente scontiamo politiche disastrose o assenze di politiche. Ci sono dei segnali, in realtà attualmente per il documentario non solo etnografico, per il documentario in sé, o cambiano le politiche della RAI, che come televisione pubblica è l'ente, il soggetto che deve produrre e far vedere i documentari, oppure non si risolverà mai niente. Ci sono dei segnali da parte politica. A Bologna un mesetto fa ci sono stati gli stati generali del documentario italiano, c'è l'associazione dei documentaristi, insomma ci sono una serie di segnali di attenzione, di impegno, però la differenza la farà la RAI, che come nelle altre nazioni europee è quella che produce e trasmette i documentari, che quindi crea un'industria, un mercato. Adesso la sorte dei documentari è quella di girare un po' i festival, avere qualche uscita cinematografica, ma sono casi rarissimi, e finire così nel dimenticatoio, magari riuscire a trovare una piccola distribuzione editoriale in abbinamento a qualche giornale, però sostanzialmente documentari italiani non se ne vedono.